Buongiorno a tutti. L'intervento del Comune di Modena parte da un suggerimento che mi diede un paio d'anni fa l'allora dirigente del nostro servizio statistica Giuliano Orlandi di andare a ricercare i risultati del primo censimento dell'Unità d'Italia. E andando a frugare io ho trovato parecchio materiale, ma non ho trovato i risultati, nel senso che non ho trovato numeri, ma ho trovato qualcosa che secondo me è molto interessante, anche per tornare al fatto che effettivamente la statistica cerca di trarre informazioni da qualunque tipo di supporto e di fonte. Quindi la prendiamo alla lontana per arrivare agli archivi di persone fisiche. Vabbè, il primo censimento sapete benissimo che fu nel 1861 e aveva come data di riferimento il 31 dicembre. Venne fatta pubblicità tramite manifesti, e questo è il manifesto che venne affisso a Modena, allora era abbastanza tranquillo, diceva che sarebbero state consegnate, come è avvenuto sino al censimento precedente, sarebbe stato consegnato ai cittadini la scheda da compilare, i rilevatori sarebbero che bisognava compilarla la notte del censimento, appunto la mezzanotte del 31 dicembre, che dopo sarebbero passati i commessi, i rilevatori di allora si chiamavano così, e che confidava nell'aiuto dei cittadini, quindi c'era una bella sorta di ottimismo. Non si pensava solo che effettivamente già l'avviso facevano fatica a leggerlo e soprattutto compilarlo da solo non era facile, perché solo il 23% dei residenti in provincia di Modena sapeva leggere e scrivere. Venne incaricata una commissione per eseguire il censimento, che ingaggiò i rilevatori, che venivano organizzati per centri di popolazione, che poi vennero nominate anche sezioni di censimento. Sebbe l'idea, ma suggerita dal Ministero dell'Agricoltura, che era quello che allora aveva indetto il censimento, di utilizzare come sezione di censimento le parrocchie. E vabbè, questi sono i nomi dei rilevatori di allora e sono i nomi delle parrocchie di Modena in cui era suddiviso il territorio. E vennero date anche delle istruzioni ben dettagliate per dire che cos'era un centro di popolazione, che doveva avere anche la condizione principalissima dell'agglomerazione di case separate da via. E va bene. Allora, esatto. Poi i materiali che abbiamo trovato sono soprattutto copie di lettere. Sono le lettere che la Commissione scriveva ai cittadini e quelle che riceveva dall'organo allora proposto a livello locale, che come oggi, come accade adesso nel 2011, era la Prefettura. Gli esempi di allora erano un po' particolari, nel senso che la privacy allora non esisteva. Ad esempio, nella scheda che ho ricevuto io, ad esempio, del censimento del 2011, si fa riferimento alla famiglia di Mario Bianchi. Qui viene usato un comune, Dogliani, che è un comune della provincia di Cuneo, comune di medie dimensioni, come risultò poi alla fine del censimento, e dove vengono citati i borghi. Borghi e Castello sono praticamente le due parrocchie. Andando oltre, quando si va a vedere lo stato di sezione, iniziano a compilarlo mettendo le vie e mettendo i nomi delle famiglie. E andando a vedere appunto sull'elenco telefonico del comune di Dogliani sono proprio cognomi esistenti allora. Probabilmente chi compilò questo esempio era di lì, magari ha messo la sua famiglia, i suoi vicini di casa. E allora siamo nel 1861, l'anagrafe non c'era ancora, viene istituita nel 1865, però di un itinerario di sezione c'era bisogno. Quindi cosa fece questa commissione? Si radunò, pensò bene di interpellare i parroci, da cui farsi dare sia l'ubicazione delle case in cui andare a censire la gente, ma più che altro anche la lista delle persone che lì vivevano, che erano gli stati delle anime. Quindi scrisse una lettera a tutti i parroci dicendo di dare una mano ai commessi. Vabbè, qui c'è l'elenco al reverendo parroco di qua, là, su e giù, e ognuno di loro dice di aiutare assolutamente il commesso. Quindi praticamente l'itinerario di sezione se lo sono procurati, insomma. e giustamente c'era bisogno di soldi per fare l'operazione, quindi il Ministero dell'Agricoltura tramite la Prefettura di Modena dà rassicurazione sulla copertura finanziaria dicendo che pagherà gli stampati, che sono le schede di rilevazione, pagherà l'inserimento dei dati che ovviamente non avveniva online ma avveniva su foglie di carta che non le schede di censimento, e avrebbe pagato giustamente anche le prime elaborazioni che allora venivano fatte su registri che qui vengono chiamati registri comunitativi, e soprattutto pagherà le spese di rilevazione, quindi darà i soldi ai rilevatori. Quindi praticamente veniva assicurato tutto per il buon esito della cosa. La scheda di censimento di allora era una specie di short form di oggi, per intenderci. C'era praticamente quasi di tutto: il cognome, nome, il genere, lo stato civile, l'età, l'istruzione, sa leggere e scrivere, condizione professionale, relazione di parentela col capofamiglia, luogo della nascita, della dimora e la lingua parlata. Più due informazioni un attimino sensibili, perché era la religione professata e l'infermità, se sordo, muto o cieco. Abbiamo trovato anche un esempio di scheda compilata, sempre con nomi concreti, che doveva essere riempita dalla capofamiglia. Lì si accorgono finalmente nella scheda, dicono una cosa interessante, che se per caso il capofamiglia è analfabeta può farsi aiutare da persone di sua fiducia. È interessante perché, vabbè, qui non si vede, comunque ci sono tutti i tipi di professioni, e tra le professioni liberali è interessante che ci sono anche gli impiegati comunitativi, cioè l'impiegato della comunità, detto in parole povere l'impiegato comunale, che è quello che poi andrà a compilare il registro comunitativo. Questo è un esempio di scheda compilata, anzi di carta di spoglio, perché cosa succedeva? Che finito il censimento si raccoglievano le schede, i dati venivano scritti su queste schedine di spoglio. Tramite queste schedine di spoglio venivano fatti dei riassunti sulle schede comunitative, e poi piano piano si andavano a sommare tutti i dati. Quindi erano tutte somme fatte su carta, per intenderci. Però alla fine a Modena, ad esempio, arrivarono a calcolare una popolazione di fatto di 55.706 individui, di pochissimo superiore a quella effettiva, cioè considerando che avevano fatto tutto a mano, vabbè, dopo fecero revisione o meno. La popolazione di fatto fu di 55.512 individui e quella di diritto di 52.629. Qui è interessante la popolazione di fatto e di diritto, perché effettivamente la popolazione di diritto praticamente sarà quella che oggi è la popolazione legale che prendiamo il censimento, cioè tutte le persone che hanno dimora abituale nel comune, sia che erano presenti o assenti alla data del censimento. La popolazione di fatto praticamente è quella che adesso chiamiamo la popolazione presente. Infatti sul registro veniva messo se le persone della famiglia alla mezzanotte erano presenti o assenti, e venivano anche scritti sulla scheda gli estranei alla famiglia, che appunto non devono fare parte della popolazione di fatto. Il censimento finisce, diciamo, nel 1862, ma i dubbi restano per un bel po' di tempo. Qui siamo nel 1864 e la provincia di Modena, la prefettura della provincia di Modena, dice: in relazione al dubbio di molti comuni, si dice che i militari che sono stati censiti la notte del censimento non fanno parte della popolazione di fatto. Insomma, due anni dopo si sciolgono gli ultimi dubbi. La prefettura, tramite l'ufficio di statistica, siamo nel 1862, quindi ci hanno preceduto come uffici di statistica, vuole i nomi di quelli che hanno svolto l'attività censuale per comunicarli al Ministero dell'Agricoltura e soprattutto per portarli alla sovrana attenzione. Io intanto colleziono medaglie, ma non ho mai visto al valore del censimento, quindi magari gli verrà mandato un encomio scritto. Vabbè, dopo poco viene istituita l'anagrafe del Comune di Modena. Quello che ho notato di interessante è che la popolazione di 4 anni dopo era grosso modo quella censita, 52.859, 300 in più rispetto al censimento. Poi dopo, vabbè, il segretario discreto noi arriva all'ufficio di statistica, abbiamo i dati, bisogna compilare un bollettino e la gente si industria. E, ad esempio, per rappresentare la popolazione usiamo come unità di misura quello che caratterizza la nostra città, che è la ghirlandina, che è la torre campanaria del Duomo. Quindi, invece di usare dei diagrammi a barre, è più carino usare la ghirlandina. Qui siamo nel 1931. Così anche i registri dei nati e dei morti fa vedere il libro. Beh, il tempo passa, giustamente, forse abbiamo grafici un po' migliori, è possibile fruire i dati online, è possibile fare più cose. L'anno scorso abbiamo presentato a Cagliari il Data Warehouse dell'Osservatorio Sociodemografico. Lo riprendo un attimo adesso, perché effettivamente parlando di integrazione di dati, di fonti e di tutto, diventa veramente interessante, soprattutto notare una cosa. I dati di base che noi abbiamo messo nel nostro archivio, cittadinanza, titolo di studio, la professione, assomigliano, anche se adesso giustamente sono su base informatica, quindi da lì potremmo trarre tutte le informazioni che vogliamo, ricalcolano di parecchio la scheda di spoglio di 150 anni fa, che però allora servì soltanto per fare delle somme globali, cioè noi alla fine sappiamo. Anzi, non lo sappiamo perché i dati li abbiamo persi e il ministero competente non li ha conservati a livello comunale, però allora si arrivò a dire quanti erano gli impiegati comunitativi, ma non si potevano incrociare con tutti gli altri dati. E arrivando ad oggi, per dire, prendendo il dato dell'ICI, che il nostro comune ha ripulito e soprattutto ha confrontato col catasto, ha normalizzato gli indirizzi, possiamo arrivare ad esempio a dire, aggiungendo un archivio già integrato, di quante abitazioni dispone una famiglia. Cioè, questi sono esempi un po' così. Vabbè, per arrivare a trovare la famosa acqua calda che all'aumentare l'età aumenta la possibilità di abitare in casa propria e quant'altro, che comunque sono effettivamente, integrare gli archivi a livello locale è una cosa utilissima. Quello che abbiamo provato a dimostrare il nostro ufficio tributi, che per la lotta all'evasione, cioè è inutile che loro ci chiedano fammi vedere questo individuo, dimmi quell'altro, se a noi a suggerirgli le tipologie di persone che potrebbero andare dall'integrazione dei dati, ovviamente, cioè noi diamo soltanto dei campanelli d'allarme, non possiamo andare sui singoli individui. Ok, scusate, finisco. E come si esce? Tolgo subito.
Bene, grazie a Digi. Chiamerei nel frattempo il Comune di Roma, Stefania Cicatiello. Sì? Bene, nel mentre prepara, mi permetto di fare questa considerazione, avendo visto soprattutto quei bei fogli di calligrafia. Beh, forse riflettere sul da dove veniamo ci aiuta a capire dove stiamo andando. E un termine mi ha fatto riflettere su quanto tempo è passato ed è stato quello di fuoco. Si contavano le case, i fuochi, o focolari, e quindi per capire quanti paioli erano in attivo. Prego.